presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone che hanno avuto un'epifania, una rivelazione. Quelle che erano lì, che preparavano il caffè e per un attimo hanno preso coscienza dell'infinito dell'universo. Quelle che da un baretto in spiaggia, di quelli coi gelati confezionati, guardando quei corpi sudatici e arrossati, hanno avuto uno scorcio della condizione umana, della nostra finitezza. Quelle che all'improvviso, senza averlo cercato intenzionalmente, hanno compreso delle verità, il senso di frasi lette e sentite chissà dove. Questo giovedì 7 maggio è tutto per voi, per cui si è squarciato il velo di Maya mentre eravate lì in mutande con in mano lo spazzolino. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Così, in mutande con lo spazzolino.
Sono le rivelazioni migliori, quelle che non ti aspetti.
Ma ci picchia. E tra l'altro che dedica, che giornata, ascoltatrici e ascoltatori.
Così, mi è venuta così.
Va bene, hai scosso il nostro momento quotidiano. Adesso sì che possiamo iniziare con delle buone promesse.
Ah sì?
Pace per tutti.
Ah, certo. E poi?
Poi adesso Marcolino, sai che Marcolino oggi arriva in Vaticano.
Chiamarlo Marcolino,
lo chiama
non
così.
È un tuo amico.
Trump lo chiama così.
Tra l'altro scarpe grosse e speriamo cervello fino. Scarpe grosse perché c'è stata tutta quella vicenda in cui lui si è aggiudicato tipo un numero di scarpe 46 regalate da Trump,
ecco,
pur portando un 42.
Devo dire che cervello fino per il momento non ne abbiamo visto molto, devo dire. Però non è mai detto, noi siamo...
Non lo sappiamo, confidiamo.
Oggi iniziamo,
siamo fiduciosi.
Tu, oggi iniziamo con grande, grande, grande speranza.
E attendiamo delle rivelazioni.
Ma infatti io volevo dirti che... Diamoglielo un po' una spinta, dai, non abbiamo altri argomenti, gli diamo un po' una spinta.
Vuoi dargli, mettergli qualcosa di cubano?
Ma no, diamogli un po' una spinta.
Un'orazione cattolica. One, two, three, ho!
Get up and drive your funky soul. That funky soul. Get up, get yourself together, and drive your funky soul. They're doing it down in that song. Drive that funky soul. They're doing it by the beach. They're driving that funky soul. New York, get yourself together, and drive your funky soul. Let your body pop, and let your feeling flow. Raise up, get yourself together. That funky soul. When I say Sagittarius, drive that funky soul. When I say Pisces, holla and drive your funky soul. When I say Gemini, drive that funky soul. When I say Capricorn, hell, drive your funky soul. When I say Scorpio, Virgo, drive your funky soul. If I say Cancer, can you drive that? Get yourself
Secondo te, James Brown era di Napoli?
Allora, intanto possibilissimo, ma James Brown assomiglia a quello che è la politica americana oggi.
Ah sì?
Ma ti ricordi quando ballava e si buttava per terra?
Certo, lo tiravano su, gli mettevano la giacca
morto,
sulle spalle.
Era tutto addolorato,
lo
triste.
Lo portavano fuori.
E poi ricominciava a ballare.
Sì.
Ma è un mito assoluto.
La rappresentazione, in effetti. È una celebrazione.
Secondo me, se tu non inizi a leggere qualcosa, io questo pezzo lo tengo per i prossimi 20 minuti.
Ma dura tantissimo, quanto dura?
Ma tipo 34,
vabbè,
non importa.
Allora inizio a leggere, una cosa che parla di Napoli, però c'entra in qualche modo. Dorme dentro Napoli il canto di Partenope, è la recensione che ha fatto oggi Marco Belpoliti su Repubblica del libro di Marino Niola, La capitale dell'anima, perché Napoli è un'eccezione. Nel 1923 Benedetto Croce resumò un antico proverbio per cui Napoli sarebbe un paradiso abitato da diavoli. Fu Bernardino Daniello, noto commentatore di Dante, a riprenderlo in una missiva del 1539. La città è un sito meraviglioso, da un lato ha il monte, dall'altro il mare, tuttavia questo paradiso terrestre gli appariva abitato da uomini maligni, cattivi e pieni di tradimenti. A smentire questo antico detto è ora un antropologo e scrittore, Marino Niola, appunto in La capitale dell'anima, uscito per Raffaello Cortina Editore, dedicato a Napoli, sua città natale. Capitale del Mediterraneo, Napoli appare come una città complessa e contraddittoria, abitata da personaggi speciali. Quiniola dedica ritratti acuti. Enrico Caruso, Pino Daniele, Maradona, Totò, Edoardo De Filippo, Roberto De Simone, Domenico Rea e molti altri. Una città mondo, ma anche profondamente misteriosa, come scriveva Curzio Malaparte in La pelle. I diavoli di cui parlava Don Benedetto diventano i cosiddetti Lazzari, i devoti fanatici di San Gennaro, protettore, ma anche anello di congiunzione tra il mondo del quassù e il mondo di laggiù, patrono di una diocesi che vive sotto la minaccia di un vulcano che determina il carattere dei suoi abitanti. Città velata ma vanitosissima, aggiunge Niola, e sempre in lotta con se stessa. Nessun'altra realtà italiana è abitata dal mito come Napoli e nessuna ruota intorno a quella dicotomia tra paradiso e inferno. Tutto lì sembra diviso, duale e al tempo stesso così compatto e integrato. Capitale dei sensi, come spiega il capitolo dedicato al cibo, Partenope è insieme e in modo inscindibile paesaggio e abitanti. La città ha un sopra e un sotto, Napoli e Partenope. La prima è la città del presente, un presente attualissimo, e la seconda contiene la città antica e remota. Napoli è una Pompei che non è mai stata sepolta, scriveva Malaparte. E che dire dell'altro legame tra i vivi e i morti, a partire dal santuario di devozione popolare noto come il cimitero delle Fontanelle, ossario posto nel quartiere Sanità, dove sono raccolti i crani degli scomparsi per morte violenta, anime sole e abbandonate, adottate dagli abitanti e rispettate dalla città. Non a caso Napoli è la città del pianto e della canzone, due forme espressive contigue e sovrapponibili. Anche nelle fonti antiche, ricorda Niola, sono incluse nel canto della sirena Partenope. Lamento, grido, pianto e melodia si confondono. Ma Napoli è anche la città del riso. La sua maschera è Pulcinella, il più metafisico dei personaggi della mitologia precristiana, accanto ad Arlecchino, suo opposto simmetrico del nord. Dissonante, dolorosa, patetica, festante, estetica ed estatica, Napoli sfugge a tutte le definizioni. Le cose a Napoli non sono mai solo cose, ma qualcosa d'altro, come nel teatro di De Filippo, in quel capolavoro composto di minimi cenni e gesti del non detto, che è Natale in casa Cupiello. Il presepe è l'oggetto degli oggetti, perché è composto di cose che sono persone e insieme personaggi, cioè divinità minori, eppure fondamentali, in cui identificarsi e da cui al contempo distaccarsi. Molte scene del teatro di Eduardo, osserva Niola, comprendono personaggi che dormono e vengono destati, un po' come il vulcano che sovrintende l'immensa città costruita, dorme sorvegliandola e a volte svegliandosi la minaccia. Dorme Partenope là sotto, mentre Napoli vive la sua vita intensa e inafferrabile. Il libro è La capitale dell'anima di Marino Niola, uscito per Raffaello Cortina. Oggi ne parla Marco Belpoliti su Repubblica.
Vicino a te, cosciente strilla attorno, sto vicino a te, fino a che non dormo, sto vicino a te, perché è un mondo sporco, e non cercai sapere. Meglio che dormo, ma che parla ma fa, sempre le stesse cose, lasciando un sogare, e ci vorrà ogni voto, e la sua porta è chi, e ci avanza tutto il giorno, ma capisci. Non piglia la caduta, sto sempre con te, con passo aiuto, sto vicino a te, e scende strilla attorno, non mi fanno sentire, ci stai scedendo l'uomo. Ma che parla mamma,
e se la mazza tutta i volti va a capire.
La batteria di Tullio De Piscopo, possiamo rientrare.
Ma come suonavano questi qua? Ma veramente no?
Sì, hai fatto proprio bene a metterlo, era tanto che non lo sentivo questo pezzo. Prossima segnalazione la prendo dal Manifesto ed è piuttosto inusuale perché è un saggio sui buttafuori delle discoteche e si intitola appunto L'ultima maledetta mezz'ora. Oggi ne scrive Massimiliano Guareschi, dicevamo, sul Manifesto. L'autore è Pietro Saitta. L'orario di chiusura si avvicina, tuttavia per chi lavora nella security delle discoteche non è il caso di rilassarsi. Qualche recalcitrante riterrà che non è ancora il momento di terminare la serata. Bisogna convincerlo del contrario, preferibilmente con le buone. Altri, collassati su qualche divanetto a causa dell'alcol o di qualche sostanza, non sono in grado di obbedire all'ingiunzione ad andarsene, forse nemmeno di comprenderla. Anche qui si devono trovare soluzioni. È proprio a quell'interstizio temporale in cui si accendono le luci, svanisce l'incanto della penombra ed emerge lo squallore di decor dozzinali, tavolini sbrecciati e pavimenti sporchi, che si riferisce il titolo L'ultima maledetta mezz'ora, discoteche, gestione della violenza e cultura dei buttafuori, che esce per Ombre Corte. Una ricerca sui buttafuori condotta da Pietro Saitta. Procedendo con approccio etnografico, l'autore per 5 mesi ha prestato servizio all'interno di squadre di security attive in discoteche della Sicilia, condividendo le fatiche, le gratificazioni, i problemi e le chiacchiere con decine di compagni di lavoro. I buttafuori al centro dello studio si collocano nell'ambito del lavoro povero. I compensi per una serata non raggiungono i 100 euro e gli impegni sono intermittenti. Nella maggior parte dei casi si tratta quindi di un'attività notturna funzionale a integrare il reddito derivante da lavoro diurno, nei cantieri, nei traslochi o nella movimentazione merci. Ne consegue un'usura in termini sia fisici, dovuti alla privazione del sonno, sia relazionale, affettiva. Alle indubbie motivazioni economiche, però, nella scelta di tale attività si coniugano elementi di tipo espressivo. Il buttafuori all'interno di un mondo percepito come affascinante ha un ruolo, uno status, una riconoscibilità. Inoltre presidia la soglia, decide chi può entrare e chi no. Con azzeccata formula Saitta parla di rovesciamento carnevalesco, in cui attori proletari detengono un potere discrezionale rispetto non solo agli appartenenti al loro ambiente sociale, ma anche a membri di classe più elevate. Operando in un'area grigia che ha a che fare con l'esercizio della violenza a partire da un mandato quantomeno vago, denunce, processi e condanne sono un'eventualità tutt'altro che rara. E in tali casi non si può contare su nessun supporto legale o economico. Da qui l'estrema cautela con cui procedono, ricorrendo alla violenza solo quando altri mezzi non si sono rivelati risolutivi. Piuttosto a essere messi al lavoro sono soprattutto competenze di tipo relazionale. In tal senso, la provenienza da quartieri popolari rende gli operatori partecipi dei codici morali, dei linguaggi verbali e corporei adatti a confrontarsi e negoziare con la parte potenzialmente più problematica della clientela. È un libro che permette di gettare uno sguardo informato su una delle tante figure del bestiario dal lavoro precario contemporaneo. Ma non solo. Le particolari mansioni svolte da quel tipo di operatori ci introducono a una delle dimensioni in cui si articola nel presente la questione della sicurezza, in uno scenario scandito da una sempre maggiore invadenza di attori privati e da un progressivo declino della capacità di autoregolazione dei più diversi contesti sociali. Il libro è di Pietro Saitta e si intitola L'ultima maledetta mezz'ora, discoteche, gestione della violenza e cultura dei buttafuori, esce per Ombre Corte. Oggi ne scrive Massimiliano Guareschi sul Manifesto.
E noi dopo Pino Daniele e molto di più James Brown continuiamo con sulle spalle di giganti. Questo è il nuovo brano dei Rolling Stones.
Del nuovo disco?
Sì, reuscita. Si chiama In the Stars.
La mia voce fresca come nel 68? Allora prendevo un sacco di roba. Il segreto è la pratica. Sir Mick Jagger.
Sir Mick Jagger, tra
82
l'altro
82 anni.
Ma vale anche per il rock.
Vabbè, certo.
Ma questo è proprio di super, no? È una somma di riff. Di riff e robe.
Scoloni.
Ma sì, ma va benissimo, no?
Ma sì, è un'antologia praticamente. Allora, ultima segnalazione, la prendo da domani, è un estratto di un libro di un neuroscienziato, Joseph Gebelli. Il saggio si intitola Spegni il cervello, arte e scienza del riposo mentale. A 6 anni, Abu Fazl comprese il significato di kar, la parola che in persiano significa lavoro. Accanto alla madre, sotto gli archi e le cupole del Gran Bazar di Teheran, intuì che si trattava di qualcosa di importante, di nobile. Kar tajast, diceva lei, il lavoro è una corona. Intorno a loro i mercanti lavoravano instancabilmente, vendevano di tutto, frutta e noci o scarpe di cuoio fatte a mano, o spezie o abacchi di legno o squisiti tappeti persiani tessuti a mano. In certi cantucci uomini anziani sedevano a gambe incrociate sui cuscini, sorseggiavano tè addolcito da zollette e scambiavano storie di re e di poeti persiani. Un giorno, quando fu un po' cresciuto, Abu Fazl sentì suo padre russare nel lungo pisolino pomeridiano e si sentì in dovere di svegliarlo. Si avvicinò alla porta della camera da letto e tese la mano verso la maniglia, ma incontrò un'altra mano che gli bloccò la strada. Sua madre lo guardò con un'intensità che ricorda ancora oggi. «Estrahat kerad ast», disse lei ferma, «il riposo è saggezza». 15 anni dopo, Abu Fazl siede nel suo piccolo ufficio in un grattacielo alla periferia di Bristol, in Inghilterra. Gli anni 80, come molti dei suoi compatrioti, lo avevano trascinato nella vasta diaspora iraniana. Grazie al talento matematico, trovò un lavoro come programmatore informatico, si sposò, ebbe 2 figli e decise di diventare l'orgoglio della sua famiglia lontana. Le giornate erano lunghe, scandite dal crepitare dei tasti, dai documenti impilati e dall'inconfondibile sensazione di essere osservato. Le interazioni erano minime, spesso limitate a email concise e riunioni brevi e impersonali. Il posto delle pause per il tè, piene di racconti cui aveva assistito in Iran, fu preso dalle solitarie visite al distributore automatico o da 2 battute davanti al bollitore nella cucina angusta. Il mondo nuovo era efficiente, sì, ma desolato. In breve la monotonia lo debilitò e il lavoro estenuante cominciò a erodere la sua salute mentale. Quello che doveva essere il sogno di una vita migliore in Inghilterra si trasformò a mano in un incubo a occhi aperti, fatto di stress e di esaurimento. E poi, insomma, in questo articolo Joseph Gebelli racconta e svela che Abu Fazl era suo padre e alla fine della carriera fu preso da un forte esaurimento nervoso. Il medico gli diagnosticò un grave disturbo depressivo, probabilmente causato da superlavoro ed esaurimento. Gli affibbiò certe pillole e gli disse di trovare il tempo per riposare davvero. Ora dorme per quasi tutta la mattina, parla pochissimo, fa pochissimo e prova a gestire la sua malattia un giorno alla volta. Tutto questo perché non è riuscita a seguire il consiglio di sua madre, deporre la corona e riposare. E in questo saggio Joseph Gebelli racconta che stava succedendo la stessa cosa anche a lui, finché appunto non ha deciso di spegnere il cervello, ed è questa la raccomandazione che fa. Spegni il cervello, arte e scienza del riposo mentale, per Ponte alle Grazie, l'autore, il neuroscienziato Joseph Gebelli.
Spegni il cervello.
E accendi la radio. No, dai, accendi anche il cervello, dai, mentre ci sei. Sono le 6:28, è il momento di passare la linea alla prima edizione del giornale radio, che questa mattina è a cura di Sara Milanese e Omar Caniello. Noi torniamo tra poco e iniziamo subito con le previsioni del tempo.
Tomorrow will bring maybe sunshine and maybe rain, but as for me, I'll wait and see, and maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows?
un inizio con la pioggia comunque. Questa mattina ancora come ieri si è iniziato così. Poi vediamo nel corso della giornata, perché cambia, hai visto, no? Un po' di sole, un po' di pioggia, un po' di sole, un po' di pioggia. E chi è che può saperlo?
Camilla Galli.
Camilla Galli, buongiorno Camilla.
Buongiorno. Buongiorno, allora oggi una giornata con appunto nuvolosità irregolare, questa mattina sarà appunto spesso nuvoloso con ancora qualche pioggia, nel pomeriggio soleggiato ma avremo formazione di cumuli e qua e là qualche piovasco, quindi una giornata con estrema variabilità, le temperature massime si alzano di qualche grado e saranno comprese tra i 18 e i 22. Poi la giornata di venerdì anche sabato saranno sempre variabili, però più soleggiato e probabilmente asciutto. Invece da domenica nuovamente alto rischio di piogge.
Quindi una variabilità che ci accompagna per tutta,
sì,
per tutto il fine settimana. Da confermare però.
Ecco. Siamo in miglioramento, no? Siamo in miglioramento. Oggi, domani e sabato andiamo, insomma, sicuramente meglio della giornata di ieri.
Meglio di ieri.
Per domenica non ci esprimiamo.
Sì, sicuramente.
Aspettiamo, per domenica aspettiamo.
Aspettiamo un attimo, ecco, dai. Ecco.
Grazie mille per le previsioni, Camilla Galli, e grazie a tutto il Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buona giornata, Camilla.
Buona giornata a tutti.
E sapete qual è uno dei massimi detti dei meteorologi?
Non saprei.
Odio dirti che te l'avevo detto. Gli Hives. We're
Bene, avete saltato? Mani in alto. Sì, sì, era quello lo scopo, così, per dare un po' di... rimettere in circolo le energie.
Ma sì, un po' di ginnastica del mattino.
Allora, iniziamo a leggere un po' i contenuti dei quotidiani di oggi.
Iniziamo dall'inevitabile, per quantità di titoli e quantità di storie.
E anche, sì, insomma, presenza anche in prima pagina a Garlasco, gli audio shock di Sempio, ad esempio, titola Repubblica in prima pagina. Intercettato in auto mentre parla da solo, dice di essere stato rifiutato da Chiara, di avere visto il suo video intimo, ma Marco Poggi, fratello di Chiara, lo difende. Poi anche nelle pagine interne di Repubblica, vi leggo i titoli, gli audio che accusano Sempio: ho visto il video di Chiara, ci ho provato, mi ha respinto. L'indagato convocato in procura si avvale della facoltà di non rispondere, ma resta 4 ore davanti ai PM che gli contestano alcune intercettazioni shock. Suo avvocato dice che commentava un programma TV, riusciremo a dimostrare la sua innocenza. Massimo Pisa, sempre su Repubblica, ci racconta della nuova ricostruzione, l'approccio, l'aggressione, i colpi di martello sulla scala, ecco come è stata uccisa. Le telefonate di Stasi, l'arrivo dell'assassino che sorprende la vittima, le impronte in casa. Le analisi avrebbero dimostrato che il piede di Sempio è compatibile con l'orma numero 42-43.
L'altro caso oggi sui quotidiani è la 1 bianca e i servizi. PM sentiranno Savi, caccia ai fiancheggiatori, siamo doppia pagina sulla Stampa. Ricordiamo, dall'87 al 94 la banda guidata dai tre fratelli Savi avrebbe messo a segno oltre 100 colpi, 24 morti. Il tema però sono troppi delitti commessi senza un evidente tornaconto e nemmeno i processi hanno capito davvero il motivo, ad esempio, di tanti depistaggi. E allora ci sono due magistrati, Lucia Musti e Giovanni Spinosa, che scrivono alla Stampa e dicono: gentile direttore, i sottoscritti, dicono chi sono oggi, procuratore generale Corte d'Appello e magistrato in quiescenza, già presidente del Tribunale di Teramo di Ancona, sottopongono a sua attenzione alcuni ricordi. Nel 94 eravamo sostituti procuratori a Bologna, impegnati nelle indagini sui delitti della 1 bianca, quando furono arrestati i fratelli Savi, che indicavano la responsabilità esclusiva delle azioni criminali, nutrivamo molti dubbi. Nei loro racconti emergevano non poche incongruenze e sembravano ispirati da ricostruzioni artefatte. E qui ricostruiscono quel clima di camorristi, mafiosi catanesi, agenti dei servizi segreti, faccendieri, trafficanti d'armi e militanti di ordine nuovo, che era un po' il sottobosco di tutte le verifiche e di tutti, diciamo, i riferimenti e i riscontri che non tornavano. Insomma, si ritorna all'epoca in cui, se ve lo ricordate, c'era una cosiddetta falange armata che rivendicava varie attentati anche tra i più diversificati. La 1 bianca, scrivono, resta una delle vicende più scure e dolorose della nostra storia. I depistaggi non sono mancati, ma il più insidioso potrebbe essere stato quello che ha indotto a credere che il mito maledetto dei Savi bastasse a spiegare l'enigma dei delitti commessi con le loro armi.
Su Repubblica invece Gabriella Cerami, inviata a Gemona del Friuli, ci racconta l'anniversario. Ieri erano i 50 anni del grande terremoto del 6 maggio del 76 e della visita del presidente Mattarella. Sulla facciata del Cinema Teatro Sociale campeggia un enorme striscione con la scritta "Benvenuto Presidente". Centinaia di persone sono state appostate per ore in attesa del passaggio del capo dello Stato e Sergio Mattarella, arrivato qui per ricordare il sisma che il 6 maggio di 50 anni fa distrusse il Friuli, causando 990 morti, di cui 400 nella sola Gemona. Le scosse furono di una violenza inimmaginabile che Mattarella paragona alla guerra. Devastazione, sì, oltre 100.000 sfollati, ma anche ricostruzione secondo un modello unico nella storia. All'immane disastro del terremoto, ricorda infatti il capo dello Stato, le popolazioni friulane seppero rispondere con determinazione e grande energia. Viene da pensare che il concetto di resilienza trovi qui la sua radice. Nella foto con il presidente c'è anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ieri lo ha raggiunto per le commemorazioni ed ha anche partecipato ad una seduta straordinaria del Consiglio regionale.
Ultima segnalazione, Giorgia Serughetti Sud, per questa parte almeno. Giorgia Serughetti, cosa c'è dietro le uscenità di La Russa sulla flottiglia? Sapete, per La Russa la Global Summit Flottiglia è una manifestazione a scarso rischio e a molto ritorno mediatico, specialmente se si ha la fortuna di essere fermati e poter gridare alla tortura.
Vera
è
fortuna.
Il massimo che puoi aspettarti e a cui aspirare, ha detto.
Certo.
Dice, risultano inaccettabili e oltraggiose, ovviamente, le dichiarazioni, ma dice non si comprenderebbe l'oscena derisione verso donne e uomini che hanno la colpa di credere ancora in una giustizia per una popolazione condannata allo sterminio. Appunto, ricorda che l'Unione Europea dovrebbe condannare il blocco navale che Israele impone da Gaza molto prima del 7 ottobre, sono dal 2007 se non sbaglio, le violenze contro i civili palestinesi, insomma dovrebbe farsi garante, no, dei diritti e non del sopruso e dell'occupazione. E dice ma tutto questo è possibile per il disinteresse crescente anche dell'opinione pubblica, insomma l'oscenità del potere si rispecchia nel silenzio e nell'indifferenza che c'è attorno, no? Purtroppo. E allora questa è Desperate Youth,
gioventù disperata,
Santi Gold e non Santi Numi,
Santa pazienza, santa pazienza.
Ovviamente Disparate Youth, ho fatto lo stupidino.
Non è Disparate.
No, ho fatto lo stupidino, scusate.
Anche le nostre segnalazioni sono un po' disparate, cioè
ma
vanno un
male.
Po' fuori dal solco.
Ma sì, sennò è sempre la stessa cosa, la visita al Papa, e Trump, e l'Iran, e la Cina, cioè, sono sempre gli stessi temi tutti i giorni.
Spostiamoci a Chernobyl.
Dai.
Oggi c'è un pezzo molto ben scritto da Maria Michela D'Alessandro, che è andata a visitare le zone intorno a, a Chernobyl. Intere foreste hanno inghiottito edifici, alcune strade sono scomparse sotto la vegetazione. Pripyat, la città fantasma a pochi chilometri dalla centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina, è oggi un paesaggio sospeso tra una rovina dietro l'altra. Nella zona di esclusione, territori ancora contaminati sono stati progressivamente riconquistati dalla natura. Cavalli przewalski, reintrodotti negli anni 90, convivevano insieme a lupi, linci, cervi, alci e persino orsi bruni. A 40 anni dall'esplosione del reattore numero 4 della centrale Lenin, il 26 aprile del 1986, quello che si è creato è un ecosistema inatteso. Nato dall'assenza dell'uomo fino all'invasione russa in Ucraina nel febbraio 2022. La sua posizione a meno di 10 km dalla Bielorussia la rende un passaggio strategico lungo la direttrice verso Kiev. Negli ultimi anni si sono moltiplicate le preoccupazioni legate alla sicurezza della struttura che protegge il reattore distrutto. Il primo sarcofago, costruito nel 1986 per contenere le radiazioni, era stato concepito come una soluzione temporanea. Nel 2016 è stato poi ricoperto dalla nuova struttura di confinamento sicuro, una gigantesca cupola metallica progettata per isolare il sito e consentire lo smantellamento progressivo del reattore. Il rischio principale riguarda oggi il possibile collasso del sarcofago interno, che contiene ancora tonnellate di materiale altamente radioattivo. Negli anni la zona è diventata un fenomeno globale, spinta anche dalla serie TV Chernobyl e dai social media. Le visite aumentano vertiginosamente nel 2019, trasformando un luogo di interdizione in una meta turistica. Poi arriva la pandemia e la guerra. A 40 anni dal disastro, Chernobyl è tante cose insieme: memoria della catastrofe nucleare, sito industriale abbandonato e luogo da preservare. Mentre la natura ha riempito il vuoto lasciato dall'uomo, la guerra ha riportato la storia nel presente. L'articolo di Maria Michela D'Alessandro oggi su Domani.
Sul manifesto Gran Bretagna, tornata elettorale ampia, Starmer traballa, il bipartitismo anche, oggi si vota.
Galles, no?
Ma iniziamo in Inghilterra, poi Scozia e poi Galles,
tutti
una raffica di elezioni, 5.000 seggi, 136 council in Inghilterra, oltre ai voti per i parlamenti ovviamente scozzese e gallese, di cui poi diremo. Qual è il tema? Il tema è la tenuta o meno di Starmer, perché nel Regno Unito si tengono sempre elezioni amministrative ogni anno a maggio, quasi sempre il partito al potere prende una misurata batosta come per una connaturata compensazione democratica. Qui però ci si mette di più il demerito di Sir Keir, che dalla vittoria alata alle politiche di 2 anni fa, epocale, si ritrova con un gradimento al minimo storico grazie a un concorso di colpe, il tecnocratico non carisma, il costo della vita alle stelle, la nomina del mariuolo Peter Mandelson, ambasciatore a Washington, solo per citarne alcune. Occhi puntati anche su Cardiff, roccaforte storica laborista, dove avanza invece il partito nazionalista, e attenzione in Scozia, tornano al voto anche gli scozzesi, 129 membri del Parlamento di Edimburgo, testa a testa, il primo posto è dell'SNP, cioè Scottish National Party, è già così, che rilancia l'idea del referendum per l'indipendenza che era già stato bocciato dalla Corte Suprema, ma loro insistono, è testa a testa per il secondo posto fra i laburisti e la costola scozzese di Reform UK di Nigel Farage.
Nigel Farage, sì, è lì pronto per entrare. L'Europa si fa la festa, welfare disintegrato sul modello americano. È un articolo di Francesca De Benedetti su Domani, che ribadisce un tema su un allarme che lei spesso lancia, appunto sul welfare che si privatizza. Nel negoziato tra istituzioni UE, la Commissione von der Leyen è una parte ingombrante dei governi, Germania e Italia in testa, si è battuta per Trump e contro l'Europarlamento. È paradossale. Il 9 maggio è la festa per un'unione democratica e sociale, il sogno dell'integrazione politica. Sa di incubo, l'UE americanizzata, l'Europa Corporation. I monopoli come vettori di progresso, la democrazia come intralcio. È la visione di Peter Thiel e dell'America trumpiana, che avrebbe mai detto che diventasse anche quella europea. Eppure è qui che l'attuale classe dirigente ci sta portando. Meno burocrati, più project manager, dice Draghi, ma soprattutto von der Leyen segue i dettami delle corporation e lo rivendica pure. Una volta le commissioni e i loro presidenti, si pensi all'era Barroso, suscitavano scandalo se si scopriva qualche porta girevole tra privato e pubblico. La presidente invece rivendica davanti a Business Europe, la lobby delle imprese europee, che le proposte delle corporation sono integrate nell'agenda UE. Assieme ai leader di governo, cancelliere ex BlackRock in testa, cioè Merz, garantisce tempi rapidi di consegna e con Roberta Metsola cerca sponde nella destra estrema per forzare l'Europarlamento sulla turbo deregolamentazione. E tutto questo per fare cosa? L'orizzonte è l'americanizzazione del sistema, privatizzazione del welfare inclusa. Se finora il nostro continente aveva evitato diseguaglianze aspre come quella negli Stati Uniti, era proprio per il suo stato sociale. Nonostante le pensioni non siano competenza di Bruxelles, von der Leyen riesce comunque a mettere bocca sostenendo che il sistema attuale è insostenibile e che finanziarizzare i nostri risparmi darà il turbo ai campioni e alla competitività di qui sopra.
Ultime segnalazioni vengono dal Manifesto. Proviamo a non mollare, come diceva prima Giorgia Serughetti, commentando le parole insomma.
E la Russa.
Sì, quelle cose lì che ha detto la Russa. Andiamo sul Manifesto. Ci sono due segnalazioni. La prima è niente rilascio, Abu Keshek entra in sciopero della sete, l'udienza in Israele, carcere confermato anche per Avila, stiamo parlando degli ultimi due, Tiago Avila Seifu e Abu Keshek resteranno rinchiusi nella prigione di Shikma in Israele almeno fino alle 9 di domenica mattina. Il tribunale distrettuale ha respinto la richiesta di rilascio con urgenza, i motivi della decisione però restano oscuri, così come sono poco chiare le accuse, attività illegali e legami con il terrorismo. Questa ovviamente è un'accusa devastante, perché poi di origine palestinese Abu Keshek, in Israele c'è una nuova legge prevede la pena di morte per i reati di terrorismo per i palestinesi, solo per loro. La flottiglia rialza le vele, siamo pronti a tutto, Andrea Ceresini da Creta, se tutto va bene domani mattina la Global Sumul Flottiglia sarà di nuovo in navigazione, partirà dalle coste meridionali di Creta per veleggiare verso la città di turca di Marmaris, dopo essere stata intercettata dalla marina israeliana, insomma lo sapete, tutto pronto. Lungo racconto anche dell'assemblea, anche di come si preparano, anche del fatto che sanno che saranno riabbordati, rifermati con ogni mezzo.
La richiesta del rilascio di Tiago Avila era stata spinta soprattutto nel giorno ieri, quando si è arrivata la notizia che era morta la madre di Avila, che era gravemente malata, insomma, quindi si cercava di utilizzare anche questa argomentazione, ma non è servito. Israele ha respinto comunque la richiesta di rilascio. Sono le 6:57, ripassiamo la linea al giornale radio a Omar Caniello e Sara Milanese per i titoli principali. Noi torniamo tra poco e facciamo la rassegna stampa.
Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Torniamo con Presto Presto alle 7:02 minuti di questo giovedì 7 maggio. Velocemente i titoli principali dei quotidiani. La Stampa titola Trump, Iran, prove di intesa. Repubblica, USA, Iran, intesa possibile.
Poi ci sono anche le intese, ma anche gli spiragli, perché il Messaggero dice USA, Iran, spiragli di intesa. Avvenire dice spiraglio stretto, perché nella proposta USA c'è di pace degli Stati Uniti c'è la rinuncia per Teheran all'atomica e una moratoria, quindi stretto questa possibilità di essere accettata.
Le ricadute economiche del conflitto su due quotidiani, Il Giorno titola USA e Iran tornano a trattare, le borse credono nella pace, Il Sole 24 ore riparte il negoziato tra USA e Iran, borse ai massimi, giù petrolio e spread.
Domani Iran USA ritorno ad Islamabad, la guerra può finire a giorni, è la previsione di Trump, e poi la fermezza del Papa con il tycoon, la Chiesa denuncia il male, poi lo leggeremo il manifesto. L'avversario, si vede un Trump allo specchio di se stesso, si sta guardando in uno specchio, combattimenti conclusi. Il fallimentare Project Flee Freedom, bloccato dopo 48 ore, ci sarebbe il testo di un accordo tra USA e Iran, incapace di uscirne. All'improvviso Trump prova a fermare la sua stessa guerra.
Nelle pagine interne del Corriere Viviana Mazza ci racconta di che cosa si tratta, qual è questo accordo. L'Iran e gli Stati Uniti si stanno avvicinando ad un accordo cornice, 14 punti, un memorandum di una pagina. Ad annunciarlo per primo è stato il sito Axios, sottolineando che nulla è stato ancora deciso, ma che mai ci siamo stati così vicini. Questa cornice permetterebbe di dichiarare la fine della guerra e farebbe scattare un periodo di 30 giorni per negoziare in Pakistan o a Ginevra un accordo dettagliato per aprire progressivamente lo stretto di Hormuz nel corso di quei 30 giorni, limitare il programma nucleare iraniano e rimuovere le sanzioni americane. Il documento, secondo Axios, implica che l'Iran accetti una moratoria sull'arricchimento nucleare, che gli americani si impegnino a rimuovere le sanzioni e a scongelare miliardi di dollari in fondi iraniani e che entrambe le parti eliminino le restrizioni alla navigazione nello stretto di Hormuz. New York Post osserva che ci sono molteplici versioni di questa proposta in discussione e che i punti finali non sono stati decisi. Non è chiaro quale versione verrà approvata, nessuno lo sa, ha detto un mediatore pakistano al tabloid americano.
Sui quotidiani diciamo che non è molto quotata l'idea che questa tregua possa avere l'ok degli iraniani, anche perché il primo accordo prevede prima di tutto la riapertura di Hormuz. Trump vuole chiuderla con Teheran, titola il Foglio. Ad esempio, un memorandum e un piano in 14 punti che lasciano l'Iran con un regime danneggiato ma ancora in piedi, insomma. Il fallimento, diciamo così, dell'operazione, la frenata di Trump, combattimenti finiti, scorta navale fermata, sono molto scettici tutti i commentatori dei quotidiani. Scusami, volevo segnalarti questo per lanciarti invece, che dall'altra parte guerra illegittima si deve negoziare, la Cina ritorna al centro, tra pochi giorni arriva proprio Trump in Cina e Xi annuncia le leggi antiblocco, chi cede alle sanzioni degli Stati Uniti potrà incorrere in quelle cinesi. Manca solo questo.
Esatto, di Cina parla Federico Fubini sul Corriere della Sera, l'assist involontario a Pechino che doveva finire all'angolo e ora dilaga nei mercati green. Uno degli obiettivi della guerra all'Iran attribuiti a Donald Trump era un aggiramento della Cina sul piano delle risorse. In gennaio il presidente degli Stati Uniti, con la cattura di Nicolás Maduro, aveva preso il controllo del petrolio venezuelano, interrompendo le forniture alla superpotenza rivale. Il cambio di regime a Teheran doveva moltiplicare quell'effetto in teoria. Invece inizia a profilarsi un'inversione delle parti. Lo shock energetico seguito al blocco di Hormuz sta facendo esplodere la domanda internazionale, Italia inclusa, di tecnologie verdi prodotte in Cina. In cima alla lista degli obiettivi di gran parte dei governi del pianeta è salita la corsa all'autonomia strategica, con la riduzione delle dipendenze da petrolio e gas importati. Così i dati sull'export di pannelli solari cinesi nel resto del mondo in marzo, primo mese della guerra fra Stati Uniti e Iran, segnano un raddoppio nelle vendite di moduli finiti. La Cina in marzo ha venduto al resto del mondo l'equivalente della potenza installata del fotovoltaico della Spagna, 68 gigawatt, un livello del 50% superiore a qualunque precedente storico. La Repubblica Popolare non è il leader nell'industria fotovoltaica, né è la padrona praticamente incontrastata.
E Farian Sabahia, pagina 6 di Fatto Quotidiano, ci dice: così il silenzio dell'Europa può accreditare Pechino come unico vero alleato di Teheran. Nel 2016 ricorda Farian Sabahia che il presidente Xi Jinping era stato il primo a recarsi a Teheran dopo che era stato firmato l'accordo sul nucleare. Di fronte al ritiro unilaterale di Trump nel primo mandato, Teheran aveva avviato relazioni sempre più forti. Mentre gli investitori occidentali se ne andavano, i cinesi acquistavano buona parte dell'output petrolifero iraniano e nel 2020 una linea di credito da 400 miliardi di dollari per favorire il commercio bilaterale e un accordo di cooperazione di 25 anni. È ovvio che poi c'è anche l'entrata di Teheran nei BRICS, nel gruppo dei paesi dove c'è anche la Cina. Insomma, la Cina è la protagonista, ormai la vincente, secondo i quotidiani di oggi, della crisi che Trump ha fatto scoppiare.
Un'altra crisi che Trump ha fatto scoppiare è quella con il Papa e il Vaticano. Oggi ci sarà in missione il cattolico Rubio. La stampa fa una doppia pagina, angeli e demoni. Sulla pagina degli angeli c'è il Papa, il pontefice Robert Francis Prevost. Il Papa non cede sul disarmo ma offre alla Casa Bianca un exit strategy dalla crisi. Nei colloqui tra Prevost, Parolin e Rubio ci sarà un focus su migranti, Cina e Africa. Da un lato tenere il punto su pace e disarmo, dall'altro offrire una exit strategy dalla crisi per non bloccare la collaborazione Stato-Chiesa. Nei colloqui con il segretario USA Marco Rubio, il Papa e il cardinale Pietro Parolin seguiranno un doppio registro per allargare lo sguardo a temi globali e superare l'incidente provocato dagli eccessi verbali di Trump entro una consolidata grammatica diplomatica, dicono in Vaticano. Dalla parte dei demoni, ecco, c'è il povero Rubio, il cattolico Rubio da Leone: non sono qui per ricucire, ma la missione è il disgelo. Il tycoon precipita nei sondaggi per gli affondi contro il pontefice, l'87% degli americani boccia l'immagine generata dall'intelligenza artificiale in cui The Donald appare come un messia.
Su Avvenire ricordiamo il no della Chiesa all'atomica e si prepara ovviamente un segnale da Giovanni XXIII a Leone XIV, la linea corrente di disarmo e pace, si mettano al bando le armi nucleari e si pervenga al disarmo integrato da controlli efficaci, questo è l'assaggio.
Segnalazione sulla Russia, ne scrive oggi Anna Zafesov sulla stampa. Putin, la parata dei fantasmi. Assediato dalle paranoie e dalla paura dei raid, lo zar è sempre più solo. Il 9 maggio celebrazioni ridotte e deserte, non ci sarà neanche l'alleato Xi Jinping. 9 maggio è la parata della vittoria, quella contro il nazismo. L'unico leader al suo fianco sarà Lukashenko. Fizzo andrà a Mosca, ma solo per deporre una corona al milite ignoto. La piazza rossa è blindata, i cieli sorvegliati, le torri del Cremlino protette dai cecchini.
Sul Manifesto, ma non solo, su tutti i quotidiani, al via la biennale di Buttafuoco tra Ezra Pound e contestazioni. La foto è quella dei passamontagna viola, delle Pussy Riot davanti al padiglione della Russia, assediato, file chilometriche sotto i giardini battenti. Sono solo i giornalisti, 4.000 gli accreditati che potevano ieri vedere il tutto. Per noi c'era Tiziana Ricci, c'era l'ambasciatore russo che ha inaugurato il padiglione dicendo che l'Europa deve piantarla, di sanzionare la Russia e così via, ma c'erano soprattutto, c'era le letture di Ezra Pound scelte apposta da Buttafuoco, c'era il discorso di Buttafuoco, One Man Show, che diceva: siamo in un giardino di pace dove si discute, rimaniamo un giardino, non vogliamo costruire un recinto. Ma c'erano due grandi manifestazioni, quella del ANGA, Art Not Genocide Alliance, il collettivo internazionale di lavoratori del settore, che ha bloccato il padiglione di Israele per 3 ore con una contestazione molto dura, e poi c'erano loro, le Pussy Riot con le fem- Amen.
Infatti è di questo che parla anche oggi Sara D'Ascenzo sul Corriere della Sera, del fatto che fossero insieme le femmine ucraine con le Pussy Riot russe davanti al padiglione russo della biennale. Le Pussy Riot hanno lanciato fumogeni coprendo il volto col passamontagna fucsia, ma scoprendo i seni si sono unite per la prima volta alle femmine ucraine per una sonora protesta davanti al padiglione russo. Una cinquantina di attiviste guidate dalla leader Nadia Tolokonnikova hanno lanciato il loro slogan: Russia kills, Biennale exhibits. La Russia uccide, la Biennale espone.
Il Fatto Quotidiano: si è incartato il governo, la palude vertici Meloni, Salvini, Tajani sono divisi su tutto, la legge elettorale, le nomine, la cultura, la RAI, il cinema. Ieri hanno fatto un super vertice i 4 segretari del partito, c'era anche Lupi. Sembra che il tutto sia anche per gli interventi di Marina Berlusconi, che non vuole la legge elettorale così come Fratelli d'Italia la vorrebbe, col super premio di maggioranza per il primo partito, ma insomma poi avremo il tempo di approfondire dopo.
I titoli dei quotidiani della destra sono tutti sul caso Poggi, l'omicidio di Chiara Poggi. Il Giornale: io respinto da Chiara, l'audio segreto dei PM, adesso Sempio trema. Libero: Sempio si incastra da solo, Garlasco cambia tutto.
Mari in alto, l'extraterrestre del Manifesto: l'innalzamento dei mari causato dal riscaldamento globale oltre il livello di guardia fissato dall'accordo di Parigi, dal Pacifico all'Asia, insomma ovunque. L'isola di Tuvalu in Oceania è il primo stato al mondo in cima ovviamente alla lista rossa.
Sono le 7:13 minuti, la linea passa a Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia, questa mattina a cura di Alessandro Braga. Noi torniamo invece dopo il giornale radio.